La Bibbia nel libro di Matteo capitolo 26, voglio leggere velocemente qualcosa con voi e condividerlo con voi. Matteo 26 verso 17. Matteo 26 verso 17. Matteo 26 verso 17 dice: Or il primo giorno degli azimi i discepoli si accostarono a Gesù e le dissero: Dove vuoi che apparecchiamo per mangiare la Pasqua? Ed egli rispose: Andate in città da un tale e diteli: Il maestro dice: Il mio tempo è vicino. Farò la Pasqua in casa tua con i miei discepoli. Allora i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e apparecchiarono la Pasqua, e quando fu sera li si mise a tavola con i loro dodici. E mentre mangiavano disse: In verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Ed essi si rattristarono grandemente, e ciascuno di loro prese a dire: Sono io quello, Signore? Ed egli rispondendo disse: Colui che ha intinto con me la mano nel piatto mi tradirà. Il figlio dell'uomo certo se ne va secondo che è scritto di lui, ma guai a quell'uomo per mezzo del quale il figlio dell'uomo è tradito. Sarebbe stato meglio per lui di non essere mai nato. E Giuda, colui che lo avrebbe tradito, prese a dire: Maestro, sono io quello? Ed egli le disse: Tu l'hai detto. Or mentre mangiavano, Gesù prese del pane e lo benedisse, lo ruppe e lo diede ai discepoli e disse: Prendete, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e rese grazie e lo diede loro dicendo: Bevete tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto, che è sparso per molti per il perdono dei peccati. E io vi dico che da ora in poi io non berrò più di questo frutto della vigna fino a quel giorno in cui io lo verrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. E dopo aver cantato un inno se ne uscirono verso Monte degli Ulivi. Fino a qui la parola del Signore. In questo momento, in questo tempo, nel mondo intero, soprattutto nel mondo cristiano, si ricorda e si festeggia la Pasqua. Quanti sanno? Mi ero dimenticato, scusate, i bambini possono uscire con Monica, grazie Monica, tutti i bambini, mi raccomando, dopo andateli a prendere, non li abbandonati. Se ci sono altri, qua ci sono altri bambini, là nella porta vi aspettano. Scusate, nessuno mi aveva fatto segno e mi ero dimenticato, stavano qui con noi. Benissimo, Dio vi benedica. Loro non stanno facendo intrattenimento ai bambini, li stanno formando. Generazione in conquista anche dei bambini, e mi ha dato un programma di quello che stanno insegnando i bambini. Ho detto: wow, questo dovremmo insegnarlo anche ai grandi. Dice: i bambini imparano velocemente, e sai, tutto quello che Dio sta mettendo nei loro cuori lo vedremo presto all'opera in questa nazione. Dio benedica tutti questi bambini. E nel mondo intero stanno festeggiando la Pasqua, e Gesù dice che era la ultima Pasqua con i suoi discepoli. E voi vi ricordate quando iniziò la Pasqua? La prima Pasqua era il popolo di Israele che era schiavo in Egitto, e voi sapete che prima di essere liberati Dio parlò a Mosè, parlò al popolo. E avevano vissuto per parecchio tempo in schiavitù, avevano vissuto in parecchio tempo sotto un dominio che non era il loro regno, non era il loro re né governatore. E così il Signore, voi conoscete la storia, mandò delle piaghe, e quindi quelle piaghe colpirono tutto l'Egitto, colpirono sia gli egiziani che colpirono anche il popolo di Dio. Ma poi l'ultima, il Signore ha detto: Sapete una cosa? Faremo una Pasqua prima di uscire. Radunatevi in famiglia se siete pochi, mangiate l'agnello, ma con il sangue dovete intingere tutto l'architrave della porta, perché passerà lo spirito del Signore, passerà il giudizio di Dio. Quanti sanno che Dio anche è un Dio giusto, e quindi c'è un giudizio di Dio su quelli che lo negano, su quelli che si voltano contro di Lui. Passerà lo spirito dell'Eterno, e dove vedrà il sangue non entrerà in quella casa, ma dove non ci sarà il sangue, lì, dice, il primogenito di ogni famiglia morirà. E quindi praticamente Il popolo di Israele, conoscendo Dio, conoscendo non soltanto che era un Dio buono, ma anche un Dio che mantiene le sue promesse, che fa quello che lui dice, dice che prese e si radunarono e così festeggiarono la Pasqua prima di uscire dall'Egitto, prima di essere liberati, e dice che hanno intinto la parola di Dio, le architravi con il sangue di questo agnello. E arrivò il momento nel quale quella notte passò lo Spirito del Signore, e dove c'era il sangue non entrava in quella casa, ma passava oltre. Quella è stata la prima Pasqua del popolo ebreo. E poi arrivò già il tempo nel quale loro era una ricorrenza annuale, era una ricorrenza per loro normalmente. E anche Gesù Cristo, al tempo di Gesù, Gesù lo fece con i suoi discepoli. Allora Gesù disse: questa sarà la ultima Pasqua che io farò con voi. Non verrò più di questa vigna fino al giorno che poi ritornerò, e lì sarà veramente la ultima, perché non la faremo né in Egitto né sulla terra, ma la faremo nel regno di Dio insieme a tutti i santi. Gloria a Dio, che giorno! La festa dell'agnello sarà meravigliosa. Ma vi immaginate che in quel tempo tutte le piaghe avevano colpito tutto il popolo, aveva colpito egiziani e ebrei, aveva colpito tutte le persone che abitavano in quel posto. Ma quando arrivò lo Spirito di Dio, quando passò lo Spirito dell'Eterno, dice la parola di Dio che vide il sangue su quelle porte e passò oltre. Che cosa vuol dire la Pasqua? La Pasqua, la parola Pasqua vuol dire passare oltre, saltare, passover in inglese, andare al di là di quello che c'è, passare sopra, non vedere lì, ma passare oltre questo. Sapete una cosa? Quando la parola di Dio dice Pasqua, sta rappresentando quella prima Pasqua che Dio aveva stabilito per il popolo di Dio in Egitto. Il sangue di quell'agnello che era su quell'architrave diceva che lì dentro c'era salvezza, che lì dentro non soltanto c'era vita, sennò che nessun primogenito doveva morire, e in poche parole in quella casa c'era visione, c'era futuro e c'era una famiglia che si doveva stendere nel mondo, si doveva stendere nella storia portando quel sangue dell'agnello. Ora, se in questo giorno, se in questo momento, se in questa Pasqua il giudizio di Dio passasse per l'Italia, se lo Spirito di Dio passasse per l'Italia come è passato per Egitto, che cosa succederebbe? Ai ai ai, oh mamma mia. Signore, dimmelo prima, così apro una ditta funeraria, facciamo un sacco di soldi, facciamo 3x2. Se lo Spirito di Dio, il giudizio di Dio cadesse sull'Italia adesso, che cosa succederebbe? Come nel tempo di Egitto, come nel tempo del popolo di Israele. Ma sai una cosa? Ho una buona notizia per te. Dile al vicino: Marcello, una buona notizia per te. Anzi, la parola di Dio ha una buona notizia per te. Se il giudizio di Dio arrivasse adesso, sai una cosa? Passerebbe e vedrebbe dove c'è il sangue dell'agnello di Dio. Abbiamo cantato che il sangue mi liberò, il sangue mi lavò. Se il sangue di Cristo è sulla tua vita, non c'è giudizio nella tua vita. Dice la parola di Dio: chi giudicherà i figli di Dio? Lui è colui che le giustifica. Chi li condannerà? È lui che le ha salvato. E il sangue di Dio è sulla tua vita, è sulla mia vita, e non c'è giudizio, non c'è male che ci possa toccare. Questa è la vera Pasqua, non è solo una ricorrenza, non è solo un tempo per ricordare. Ogni mattina mi posso dire a me stesso, posso dire al cielo, posso dire alla terra, all'inferno: per me è Pasqua, perché il sangue dell'agnello di Dio è sulla mia vita e non c'è male che mi possa toccare, non c'è condanna che mi possa maledire. Perché? Perché come passa il Signore qua, mi sta fischiando questo monitor, per favore, sentite? È un messaggio subliminare per i fonici. Non c'è sangue che possa fare quello che fa il sangue dell'agnello di Dio. E questo giorno il sangue di Cristo è su ognuno di noi. Se non c'è il sangue di Cristo sulla tua vita, è il giorno che le puoi dire: Signore, io desidero il tuo sangue, perché passeranno tante cose sulla mia vita, passeranno tante circostanze intorno a me, ma quando c'è il tuo sangue sulla mia vita, allora io sono nella vera Pasqua. Ma Gesù fece quattro cose nella Pasqua, e a questo voglio meditare insieme a voi prima di finire. Dice il verso 26 che mentre mangiavano, Gesù prese il pane, lo benedisse, lo ruppe e lo diede ai suoi discepoli. Gesù diverse volte ha fatto questo: prese il pane, lo benedisse. Ricordate quando moltiplicò per i 5.000? Ricordate le due moltiplicazioni di pane? Tutto ciò che Dio fa nella nostra vita, se vuoi avere il sangue dell'agnello sulla tua vita, è quello che ha fatto nella Pasqua. Quanti vogliono dire: Signore, il tuo sangue sia presente del continuo nella mia vita, perché voglio che la tua benedizione sia del continuo nella mia vita. Ma perché quella Pasqua sia in te continuamente, Gesù ha fatto quattro cose, e è quello che lui vuole fare ancora nella nostra vita oggi. Prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo condivise. Prendere, la parola prendere vuol dire afferrare, agguantare, stringere, impugnare, comprare, acquistare. Sai una cosa? Molte persone dicono: io ho incontrato il Signore nel 1980 e passa. Io ho incontrato il Signore attraverso... Sai una cosa? Nessuno di noi ha incontrato il Signore ci ha incontrato. Voi conoscete la parabola della pecora smarrita? Dice che lui lasciò le 99 per andare a prendere quella che era perduta. Voi conoscete la parabola della dracma che si perse dentro la casa? Dice che lei accese la luce, prese la scopa e cominciò a spazzare, e fino a che non la trovò non era tranquilla, e ci fu grande gioia, e dice che andò dai suoi amici. Gesù disse: ci sarà così gioia nel cielo quando solo un peccatore viene al ravvedimento. Ma sai una cosa? Lui è venuto a cercare, lui è venuto a guarire, lui è venuto a ognuno di noi, ha bussato alla nostra porta e ha detto: io sono venuto per te. Sai una cosa? È un tempo meraviglioso nel quale Dio sta venendo con un'autorità, una potenza attraverso molti in questa nazione per dire: sai una cosa? Questo è il tempo della mia gloria, questo è il tempo che io ho dedicato a questa nazione, e non importa quanti vorranno voltarmi le spalle, io sono venuto a cercarti, io sono venuto a prenderti. E sai una cosa? Nessuno può dire: io ho preso Gesù. No, lui ci ha preso per le braccia, lui ci ha preso per le gambe, lui ci ha preso con tutto il corpo e ci ha stretto alle sue braccia e ci ha detto: figlio mio, figlia mia, adesso sei una nuova creatura, e ha messo su di noi un timbro, ha messo su di noi un nome, ha messo su di noi un titolo di proprietà. E come dice Giovanni 1, prima Giovanni 1, lui ci ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a tutti quelli che credono nel suo nome. Non è meraviglioso che non importa quello che il diavolo dice di noi, non importa quello che la gente dice di noi, non importa quello che spesse volte noi pensiamo di noi stessi, Dio dice: voi siete il mio popolo santo, stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo acquistato con il sangue del mio figlio Gesù Cristo, e io ho il titolo di proprietà. E questo nessuno lo può cambiare. Qualcuno lo può cambiare? Perciò Gesù prende. Quanti Gesù ha preso? Se ancora Gesù non ti ha preso, oggi le puoi dire: Signore, prendimi nelle tue braccia. E poi che ha preso il pane, dice che lo benedisse. Benedire vuol dire consacrare, santificare, volere del bene, chiedere protezione, prosperare qualcosa. Dice che Gesù prese il pane, lo benedisse davanti ai suoi discepoli. Sai una cosa? Benedire qualcosa, benedire qualcuno, non vuol dire soltanto desiderare del bene. Benedire qualcuno vuol dire dare tutto quello che noi abbiamo a disposizione di quella persona. Quando Gesù benedice qualcuno, dice: sai che ti manderò, quanti angeli ti servono? 30, 40, guarda, io ne ho una grande disposizione, penso che ho il magazzino pieno, se vuoi te ne mando quante ne vuoi. No, 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 Gesù non ha detto io ti manderò gli angeli, non ha detto ti manderò gli arcangeli, io sarò con te tutti i giorni fino alla fine e io manderò anche il consolatore che sarà con te. Questa è la vera benedizione, che il Cristo è con noi. Quando Dio benedice, Dio dice: sono lì, io ti abbraccio, io ti tengo. Cari nel Signore, dobbiamo rompere una cattiva abitudine che spesse volte noi abbiamo. È sempre di chiedere. Domandale al tuo vicino: tu sai chiedere? La religione d'Stato ci ha sempre insegnato che noi dobbiamo essere poveri, perché più poveri più santi. Dobbiamo camminare sempre con la testa così. Sono malato per la gloria di Dio. Non ho niente, ma ho solo Gesù, quello mi basta. Il problema è che molti siamo usciti da un mondo religioso o cattolico, ma il problema è che il cattolicesimo non è uscito da noi. E sai che succede? Succede che purtroppo ci hanno dato una cultura soltanto di chiedere. Voi sapete che l'Africa, c'è qualcuno dell'Africa qui? Sì? Dio benedica il fratello dell'Africa, c'è pure l'Africa qui. L'Africa è uno dei paesi più ricchi al mondo, sapete questo? Però purtroppo la cultura le ha insegnato che loro devono sempre chiedere aiuti, sempre aiuti. Hanno miniere d'oro, hanno miniere di diamanti, hanno grande cultura. Sapete che la maggior parte degli africani che vengono in questo paese, giovani ragazzi, vengono a lavorare, a fare dei lavori che nessuno vuole fare. La maggior parte di loro hanno una laurea. Lo sapete questo? Molti di loro hanno finito la università con 10 lode. È un paese di grande sviluppo, è un paese con grandi prospettive, ma purtroppo hanno una capa di maledizione sopra, culturale, che dicono: tu sei povero e devi morire povero e devi solo chiedere. E questo spesse volte noi come popolo di Dio veniamo da culture che dobbiamo sempre chiedere, dobbiamo chiedere: Signore dacci, Signore dammi, Signore benediscimi, Signore mi e mi. Ogni volta che trovo qualcuno e le dico: come stai? Ho bisogno di questo, Ho detto: ti ho chiesto solo quello, come stai, non quello che hai bisogno. E allora diventa una lista più lunga dell'altro, non vuoi rimanere meno. Ah, tu hai bisogno di questo, e io ho bisogno di questo, di questo, di questo. Quell'altro dice: sì, però io mi sono dimenticato, ho bisogno anche di questo, di questo. Allora non finiamo mai, perché la realtà è che continuamente siamo a chiedere e non diamo valore a quello che abbiamo. Guardati intorno e guarda quello che hai, guarda che ricchezza spirituale, guarda che famiglia che hai, guardati intorno e vedi la famiglia di Dio sparsa per tutta la nazione. Questa è una vera ricchezza. Sapete, i politici in questo tempo stanno cercando di radunare quantità di persone nelle piazze, stanno girando per tutte le città, stanno camminando facendo grande pubblicità e dicono: vogliono essere presenti in ogni città, perché in ogni città mi devono conoscere e in ogni città devono sapere che esisto, perché ogni città deve dare un voto a me. Sai una cosa? Noi in un luogo solo abbiamo tutta l'Italia per dire che abbiamo solo un Cristo, un solo Salvatore, un solo Signore, e Lui governerà questa nazione. E questo nessuno lo può cambiare. Perciò Dio benedice. Sai una cosa? Dobbiamo cominciare a ringraziare Dio per quello che hai. Hai una famiglia, hai vita, hai salute. Sei qui. Perché non puoi dire, Signore, io sono grato a te per quello che ho? Sai una cosa? Dio, quando ti ha preso e ti ha benedetto, non ti ha lasciato nello stato che eri prima. Lui ha cambiato la tua vita. E la prima cosa che ti ha dato vita eterna. Tu hai l'eternità già assicurata. Non solo ti ha dato vita eterna, ti ha dato anche salute, ti ha dato visione, ti ha dato gioia, ti ha dato allegrezza. E se questo non ti basta, ti ha dato anche la sua presenza. Quanti motivi abbiamo per ringraziare per quello che abbiamo invece di chiedere di più? Perché sai una cosa? Ricco non è chi ha molti soldi, ricco è chi non le manca niente. E Cristo per noi è la ricchezza assoluta. Vogliamo dire, Signore, grazie. Uno spirito di gratitudine. Sapete, molte volte parlo con i giovani e le dico, abbiamo bisogno di sviluppare uno spirito di gratitudine. Abbiamo una famiglia, siamo in Europa. Io vedo che molti giovani si cambiano scarpe 4-5 volte al giorno. Non so se perché puzzano o perché vogliono farle vedere alle ragazze. Si cambiano vestiti continuamente, si cambiano il look, si cambiano gli occhiali, si cambiano i... tutto, orologi, cellulari. Io ho un cellulare che penso che quando mi vergogno farlo vedere, perché forse ha un anno, perché già sono usciti 100.000. E l'ultimo, Pasquale, dove sta Pasquale? Pasquale, l'altro giorno prima di iniziare mi ha detto, guarda, io mi sono comprato un iPod di 160 giga, dove posso vedere i film e tutto, l'ho fatto arrivare dall'America, io le ho fatto a lui un giorno prima e lui il giorno dopo mi ha fatto mi ha detto, guarda che mi sono fatto portare dall'America, ha portato il telefono iPod, in Italia ancora non è uscito, è un telefono che è rubrica, è computer, è memoria MP3, puoi fare film, puoi chiamare il mondo, puoi fare tutto quello che vuoi. Penso che a parte cucinare, fa tutto. E lui, e io ho detto, come si usa questo? Dice, chiama. Ho pigiato tutti i bottoni, meno quello che dovevo pigiare. Alla fine me l'ha levato e ha detto, no, lascia, me lo rompi. Dobbiamo avere uno spirito di gratitudine. Perché con Cristo abbiamo tutte le cose. Tutto. Tutto. Gesù ti prende, ti benedice e poi dice che prese il pane e lo spezzò. Spezzare vuol dire rompere, vuol dire separare, dividere. La parola di Dio dice che se dobbiamo essere rotti, dobbiamo essere come quel seme che se non rompe il suo guscio non può diventare una pianta. Gesù dice in Giovanni 12 che se il seme non cade in terra e non muore, non può portare frutto. Sai una cosa? Per vivere la Pasqua nella nostra vita, con l'autorità della guarigione, della libertà, della gioia, Gesù ci prende, ci ha benedetto con ogni cosa nei luoghi celesti, però poi arriva il tempo che ci deve rompere, ci deve spezzare. Non come dice la tua mamma, se ti prendo ti spezzo le gambe. La mia madre è arrivata venerdì dall'Argentina, stava male, non ha potuto venire qua, ma io mi ricordo sempre che io avevo un campo di pallone di fronte a casa mia in Argentina e sapete, in Argentina quando un pallone rimbalza per terra subito ci sono 50 ragazzi che lo vogliono calciare e tutti quanti vogliono giocare pallone. Io lasciavo lo studio per andare a giocare pallone di fronte a casa mia e allora la mia madre vedeva che avevo lasciato i libri aperti, non volevo studiare, allora mi cominciava a chiamare Marcello. Da lì poi quando sono arrivato a Napoli mi sono accorto perché la mia madre, la unica donna in tutto il quartiere, si affacciava alla finestra e diceva Marcello, e tutte le mamme uscivano e dicevano che è successo, perché la mia madre è napoletana. A Napoli Se tu vivi a un chilometro di distanza, non usi il telefono. Apri la finestra e lo chiami. Perché sprecare una telefonata, vero? Ci siete? Anche in Sicilia, pastore, o no? Sì? E lei mi chiamava. E io facevo finta di non sentire. Tutti i ragazzi mi dicevano, chiama la tua madre. Giochiamo, giochiamo. Allora poi la chiamata diventava minacciosa. Se non vieni subito, c'è una espressione molto argentina, dice, ti rompo l'anima. E allora già lì i ragazzi dicevano, la tua madre non sta scherzando. E dicevo, giochiamo un altro po'. E allora la minaccia diventava ripetitiva. Marcello, se non vieni ti rompo l'anima. E sai una cosa, un giorno ero così impaurito di questo che ho detto, sai che io devo trovare una soluzione a questo. O cambiamo il campo di calcio. Però qualcuno mi ha detto un ragazzo che era un po' ribelle ai genitori, ha detto, ma scusa, ma perché non ti fare problemi? Come fa a romperti l'anima? Ti può rompere una gamba e non giochi più pallone. Ti rompi un braccio, ma l'anima. Gioca, non ti... Allora un giorno tornai alla mia casa e le disse, mamma, sono qua, rompimi l'anima, vediamo. Allora prese il bastone, dice, prima dell'anima cominciamo per le gambe. Da quel giorno non ho fatto più chiamare la mia madre minacciosamente. Appena sentivo Marcello ero lì a studiare. Sto piccando, ma ero lì. Quando Gesù prese il pane, lo benedisse, lo rompe, lo spezzò. Gesù vuole che la nostra vita sia rotta, ma non rotta nella prova, nel dolore, ma sia rotta per Lui. Quella donna arrivò davanti a Gesù e dice che ha rotto quel fiasco che aveva di profumo fragante e dice che lo versò. E molta gente dice, che spreco, perché lo potevamo dare ai poveri? Gesù dice, lasciatela stare perché lei sta facendo la cosa più giusta. Molta gente giovane ti diranno, che spreco, invece della discoteca, invece della sigaretta, invece della pornografia, che spreco, sei in una chiesa a lodare Dio, a benedire Dio, che spreco. Sai una cosa, Dio mi ha preso e mi ha spezzato, e quando Lui mi spezza esce il meglio di me, perché un seme se non rompe il guscio non può portare frutto, non può diventare pianta. Perciò il Signore ci deve prendere e deve spezzare la nostra vita. E sai una cosa, la nostra vita deve essere spezzata soltanto da Lui, non deve essere spezzata da nessun altro. Dio usa alcune cose, ascoltatemi bene, per rompere la nostra vita, per spezzare la nostra vita. Lui prima ci parla personalmente. Molta gente cerca di resistere, dice no, io voglio rimanere seme tutta la vita, non voglio cadere nella terra, voglio soltanto che tu mi benedica, voglio soltanto dire io sono cristiano, benedicimi Signore, però Signore non usare me, non rompere, non mi toccare Signore, lasciami così come sto. E allora Dio comincia a parlare personalmente nel cuore. Dio usa quattro cose per rompere il seme, per rompere il guscio della tua vita. Dile alla persona accanto a te, come è il tuo guscio? È duro? Usa quattro cose. La prima, Dio parla al tuo cuore. Dio comincia a parlare al tuo cuore. Ti è mai successo che Dio ti comincia a parlare al cuore? Ti dice, guarda, io voglio questo di te. Nessuno lo sa. Nessuno sa quello che stai vivendo. Nessuno sa quello che Dio ti ha detto. Nessuno sa quello che devi veramente fare. Allora Dio comincia a parlarti nel cuore e quella voce si fa sempre più forte. Tu dici, no, tanto nessuno lo sa, nessuno mi ha visto. Posso continuare così. Allora Dio usa un altro modo, passa al secondo passo e comincia a parlarti attraverso la parola. E sembra che ogni predicatore ce l'ha con te. Non ti è mai capitato? Se questo conosce la mia vita. Tutti i predicatori dove vado? Vado da un paese all'altro, ce l'hanno tutti con me. Tutti quanti mi stanno parlando di quello che devo fare. Come fanno a sapere? E Dio che sta cercando di rompere il guscio della tua vita perché ha qualcosa di importante per te. E allora tu ascolti quella parola, però cominci a dire, sai che Signore, no, sarà una casualità, lasciamo stare. Allora Dio va al prossimo passo e comincia a usare le persone che sono intorno a te, la gente. E lì diventa sempre più difficile. Sembra che tutto il mondo è contro di te. E allora la tua moglie, il tuo marito, i tuoi amici ti cominciano a dire: stai sbagliando, non devi fare così. E allora dice: sì, ma questi mi conoscono, perciò mi dicono così. E poi si mette pure la suocera. Allora lì dice: sì, mi arrendo. Domattina sarà qua, mi raccomando. Comincia a usare le persone, ti comincia a dire: che stai facendo? Allora tu molte volte ti ribelli e dici: no, voi non sapete niente, io so quello che sto facendo. Conoscete persone così o no? Io so, io mi sono fatto da solo, il mio guscio è duro, ho avuto tanti colpi nella vita, so quello che sto facendo. Non mi dite niente, io so, me la vedo io con il Signore, non vi preoccupate. La verità, sai una cosa, è quando tu fai algo di buono, sempre darai di buono a quelli che sono intorno a te, ma se fai qualcosa di male, sempre sarai un pregiudizio e un male per le persone che sono intorno a te. E allora che succede? Dio dice: io ho provato a parlarti al cuore, ho provato a parlarti con la mia parola, ho provato a parlarti con le persone che hai intorno e non hai capito. Allora sai una cosa? Io comincerò a usare le circostanze. E allora cominciano a venire circostanze e prove. E molte persone dicono: perché tutte le prove a me? Perché tutte le circostanze contrarie a me? E allora comincia a dire: pastore, prega per me. Allora comincia a dire: ma perché è successo questo? Sai una cosa? Giobbe era un uomo di Dio, era un uomo che aveva tutte le cose da Dio, era un uomo che aveva uno spirito di gratitudine. Dio lo stava provando, doveva ancora romperlo. Perché? Perché dichiara Giobbe alla fine del capitolo e del libro, dice: sai una cosa, Signore, io avevo ascoltato parlare di te, ma adesso i miei occhi ti vedono, adesso i miei occhi ti vedono. Sai una cosa, Dio vuole rompere il tuo guscio, vuole spezzarti, vuole rompere la tua vita. Perché? Perché esca il meglio di te. Perché sai una cosa, come abbiamo visto ieri, come ha detto Ugo, sta qua dentro di te, il fiume che vuole sgorgare è dentro di te e deve svilupparsi e deve bagnare ad altre persone. E sai una cosa, cominciano le circostanze. E quante persone stanno passando una circostanza, quante persone stanno passando una prova perché sono stati testardi, non hanno voluto ascoltare Dio, non hanno voluto ascoltare quello che Dio le aveva detto. Dio le aveva parlato al cuore, Dio le aveva parlato attraverso la parola, Dio le aveva parlato attraverso i messaggi, Dio le aveva parlato attraverso le persone che più amano, ma hanno fatto sempre orecchie da mercante e oggi si trovano in difficoltà, si trovano in prove. Sai una cosa, ti voglio dire, Dio non ti abbandona nelle prove, nelle circostanze. L'unica cosa che vuole Dio è rompere il tuo guscio. Dille al tuo vicino: l'unica cosa che vuole Dio è rompere il tuo guscio. E il guscio è fatto di sicurezze, è fatto di io, è fatto di orgoglio, è fatto di personalità. Il nostro guscio è fatto di che io l'ho fatto, io lo so, io lo posso. Sai una cosa? L'unica cosa che possiamo dire quando diciamo io lo posso, come ha detto Paolo, io posso ogni cosa, però non in me, in Cristo che mi fortifica. Io solo in Lui posso ogni cosa, perché da solo non posso fare niente. E molte volte sai che succede? Che noi vorremmo aiutare come pastore, come leader, vorremmo aiutare le persone, le vorremmo aiutare in quel problema, in quella difficoltà. Sai una cosa, io darei la mia vita per tirare fuori a determinate persone di certe circostanze, ma Dio mi dice: no, io sto rompendo il guscio, lascialo così, perché lo sto trattando io. Sai una cosa, io non posso mettere le mani dove Dio le sta mettendo. Com'è il tuo guscio? Domanda al tuo vicino. Fino a che si rompe. E quando Dio rompe il guscio, allora già, come dice Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La fede che vivo, la vivo nel Figlio di Dio. Sono una nuova creatura. Cose vecchie sono passate, adesso sono nuove. C'è un tempo della Pasqua. Dio ti ha preso, Dio ti benedice, ma è un tempo che Dio spezza, rompe. E sai una cosa? Nessuno di noi, come pastore e leader, hanno desiderio di che le persone siano spezzate attraverso le prove. Nessuno di noi ci fa piacere avere persone che stanno passando prove perché Dio sta trattando con le loro vite. E nemmeno abbiamo l'autorità di benedire, di spezzare e di condividere come ce l'ha Dio. Perché l'unica cosa la può fare Lui. E poi Lui dice, ci condivide. Condividere è spartire, approvare, ripartire, dare in piccole parti. Lui ti vuole condividere con gli altri. Dile al tuo vicino, Lui ti vuole condividere con gli altri. Se tu stai vivendo un momento di prova, se tu stai in un tempo che Dio sta spezzando la tua vita, il tuo orgoglio, il tuo cuore, io ti voglio dire che sta arrivando il miglior momento per la tua vita, perché dopo di lì Dio ti condividerà con milioni di persone. Ti condividerà con milioni di persone. Il desiderio di Dio è condividere la tua vita affinché tanti possano mangiare e dissetarsi di Lui. E Gesù prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo condivise. Ci sono tanti uomini e donne nella vita e nel mondo. Conosco tanti. Quando voi parlate con i grandi uomini di Dio, che noi li ammiriamo, li apprezziamo, domandateli quante volte sono stati spezzati da Dio. Solo chi è stato spezzato da Dio è qualcuno che ha potuto portare grande frutto. E il peggio è che molti se ne vanno al sepolcro, alla tomba, con guscio e tutto. E molti non sono mai stati spezzati. Ma una buona notizia, se Dio spezza oggi il guscio, porterai molto frutto. E sarai condiviso a migliaia, migliaia di persone. Qualche anno fa, Paco, qualche anno fa ero a Madrid. C'era anche Pasquale e Simona. Eravamo alla casa di Chamot, vi ricordate il giocatore del Milan che è stato con noi qualche conferenza fa? E stavo con il pastore Montenegro a Madrid, che voi conoscete. E conobbi una persona che ha colpito il mio cuore. Una persona che non ha un riconoscimento mondiale. Non ha un riconoscimento internazionale. Non è una persona che molte persone la conoscono, ma è una persona che ha deciso di servire Dio e di donarsi per l'opera di Dio. E ha lasciato ricchezze, ha lasciato comodità, ha detto io vado missionario in Africa. E quel giorno venne quella persona che conobbi e mi parlò della sua esperienza che aveva avuto in Africa. Lui lavorava con bambini in Africa, un ragazzo che non era sposato, con grande desiderio di servire al Signore, preparato. Dice che un giorno lavorando con i bambini in Africa vide che c'era un campo dove lui poteva fare un campo di pallone e portare i bambini per giocare e predicargli di Gesù, perché lui attraverso lo sport, attraverso il gioco, predicava Gesù. E un giorno saltò una piccola sbarra per entrare in quel campo. Lui non sapeva che quella sbarra confinava con un terreno di un'altra persona, ma entrando lì arrivarono dei soldati africani, lo arrestarono e lui entrò in questo carcere africano. Ora vi immaginate i carceri africani, più o meno Paolo e Sila nel carcere. Dice Marcello, mi raccontava la sua esperienza e mi diceva, Marcello, non desidero a nessuno passare quella esperienza. Mi sentivo come Paolo e Sila e di dirgli, Signore, ma io sono venuto a servirti, sono in Africa e in più il carcere, perché quel terreno era del presidente. Lui non lo sapeva. Dice, le prime notti non riuscivo a dormire perché vi immaginate en un carcere africano una persona bianca mínimo se lo volevano mangiare. Dice: oh, non ho dormito per tante notti, ero provato, fino a che Dio cominciò a rompere tutto il guscio che c'era in me e a mettere la mia sicurezza in Lui. La prima cosa che ho fatto è ho messo ordine nel carcere. Abbiamo cominciato a pulirlo, a dipingerlo. Poi cominciarono a rispettarmi tutti. E poi ero il bianco riconosciuto dentro il carcere. La burocrazia era tremenda, nessuno riusciva a farmi uscire dal carcere, fino a che attraverso una ONG sono uscito dal carcere. Però mi hanno espulso dal paese. E quindi era a Madrid qualche giorno lì, con il pastore Montenegro. E il Signore li parlò in quei giorni, profeticamente, che le avrebbe dato tutto quello che il suo cuore desiderava. E non soltanto le avrebbe dato quello che il suo cuore desiderava, sennò che Dio l'avrebbe usato ancora di più e di più e di più. E un giorno le disse: sai che forse un giorno ci vedremo anche in Italia. E lui ha detto: io, sai che oramai la mia unica sicurezza è Dio. Allora il Signore le aveva detto che le avrebbe dato una moglie e le avrebbe dato più o meno nel deserto del Sahara, vero? Che si sarebbe sposato. E lui ci guardava come dicendo: se il Signore lo dice. Però fu spezzato. Ieri sera tornavo nella mia stanza e incontrai persone di Parma. Dove sono quelli di Parma? E un fratello mi dice: sai chi c'è qui nella conferenza? Avevo sentito che Dio stava adempiendo tutte le promesse con quella persona, però non l'avevo visto ancora. Mi dice questo fratello di Parma: sai chi c'è alla conferenza? C'è la moglie di Victor. Victor, chi è Victor? Victor, ti ricordi Madrid? Ah, Victor, che è stato in Africa. Sì, certo, me lo ricordo. Qui c'è la moglie. Sì, e sai che Victor si è trasferito a Parma? Ah, e sai dove ha trovato la moglie? Nel deserto del Sahara. E sai una cosa? Non è araba, è dominicana. E sai una cosa? Perché si è fatto spezzare, Dio ha promesso e ha adempiuto tutte le promesse. Aspetta anche un bambino, vero? Questo è il mio Dio. La moglie di Victor. Lui non è qui, ma ha mandato la rappresentanza massima. Moglie e figlio. Ho conosciuto migliaia di persone nel mondo. Gente che non escono nei cartelloni delle ultime conferenze, ma gente che si sono fatti spezzare da Dio, e che oggi stanno marcando la differenza in ogni città, in ogni paese, in ogni cultura. Italia ha bisogno di padri, di figli spirituali, di uomini e donne che dicono: sai una cosa, voglio rompere il guscio, voglio rompere con la religiosità, voglio rompere con il compromesso, voglio rompere con tutto, perché voglio rompere la mia vita, non voglio avere più quello schema mentale di dire devo fare solo così. Signore, rompi il guscio, perché una volta che Dio rompe il guscio, allora Lui ti condivide con tanti. Sai una cosa, Dio comincerà a condividere con tanti. E non perché tu diventerai famoso, perché da te sgorgerà un fiume di acqua viva. E allora molti potranno dissetarsi, molti potranno bere. Qua abbiamo tanti pastori che veramente Dio ha dovuto rompere la loro vita. E oggi sono uomini di Dio, e nel quale ci possiamo affidare, possiamo chiedere. E hanno toccato centinaia e migliaia di persone nel mondo. Parlate con Danilo, parlate con Ugo, quante volte sono stati rotti. Se Dio ti sta spezzando, ti voglio dare una buona notizia, viene il meglio. Dio ha per te qualcosa di grande, ti voglio condividere con tutta la nazione, ti voglio condividere con tutta l'Italia. Oh, rompi il guscio. Cari, ci piace quando Dio ci prende. Festeggiamo quando Dio ci benedice. Resistiamo quando Lui ci spezza. E spesse volte ci neghiamo quando ci vuole condividere. Voglio invitarti a metterti in piedi per un momento. Una generazione in conquista è fatta di persone che Dio ha spezzato e che le condivide. È il tempo della Pasqua. Non dirgli più al Signore: Signore, benedicimi, benedicimi, benedicimi. Dio ti ha benedetto con ogni cosa nei luoghi celesti. Adesso Lui vuole benedire altri attraverso di te. Che farai dopo questo evento? Ieri Ugo ce lo diceva molto chiaro. Dio vuole benedire altri attraverso di te. Lui ti ha preso. Lui ha messo la sua benedizione su di te. Lui ci ha spezzato, ha rotto. Adesso vuole condividerti. Che farai? Resisterai al Signore? Io credo che questa gente, questa generazione, ognuno per la sua generazione, condividerà quel pane di vita. Quel pane di vita che è Cristo. Questa è la vera Pasqua che Italia ha bisogno. Perché se arriverà il giudizio di Dio, troverà il sangue dell'agnello che copre la nostra vita, il sangue dell'agnello che ha rivestito la nostra vita, e non solo passerà oltre, sino che anche riconoscerà che lì c'è autorità. Dio vuole condividerti con altri, non vuole più che rimani nell'anonimato, nel credente cristiano o evangelico, ma che tu sia quel pane rotto, spezzato, per dare da mangiare all'affamato. E l'Evangelo non è altro che un mendicante che è stato sfamato. Condivide di quel pane con qualcuno che non ha mangiato. Voglio invitarti a chiudere i tuoi occhi per un momento e pregare il Signore.